Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh, caro chef, allora siamo vicini al Natale, eh? Ci scommetto che nevica fra 6 giorni a Natale, cambio la canzone di De Gregori, è il 19 dicembre, e vabbè, è un Natale diverso dagli altri, lo sappiamo benissimo. Oggi parliamo di cime di rapa.
Ma cucinerai un po'?
Non lo so, dobbiamo capire. Devo dire che fra l'altro, insomma, io vivo in un comune abbastanza ampio.
Ma non ci hai mai confessato che se cucini, se qualche volta ti hai da fare?
Non
mai. Mai.
Mai.
Quindi quei piatti che mi mandi ogni tanto non li fai tu?
Vabbè, quelli sono dei piccoli segreti fra noi.
Beccato in diretta.
Abbiamo la puntata sulle cime di rapa. Avremo ovviamente le nostre ricette, gli SS Soldani 349-239-0191. Io ringrazio il sindaco di Bari, Antonio De Caro, presidente fra l'altro dell'ANCI. Quindi ovviamente insomma il punto di riferimento di tutti i comuni italiani. E io lo ringrazio davvero. La cima di rapa però non può non farci pensare alla Puglia, sindaco.
Benvenuto, sindaco. Davide Oldani, il cuoco, il collega di Pier.
Il bistellato.
Grazie per l'ospitalità.
Allora, cosa sono? Partiamo da qui. Partiamo dal particolare. Cosa sono le cime di rapa?
Come le preferisce il sindaco? Come le cucina nel caso o come le mangia?
Beh, il piatto tipico sono le cime di rape con le orecchiette, dette anche strascinate, che è una pasta tipica fatta in casa. Si chiamano strascinate perché si fanno col dito su un tavolo di legno e quindi si tira la pasta e fa quella forma particolare, quella dell'orecchietta, che è come l'orecchio dell'essere umano, molto più piccolo. Le signore della città vecchia a Bari le fanno piccolissime.
Con farina di grano duro, diciamolo.
Con farina di grano duro, lo fanno in anche in altri posti della Puglia, l'orecchietta è pugliese, però il metodo è diverso, ecco. A Bari lo fanno con un solo colpo, le signore ci tengono a ricordare che si fa soltanto con un colpo col dito, no? A Foggia invece le girano dopo, mettono il pollice all'interno e girano l'orecchietta rispetto a come è venuta fuori dal tavolo.
E
ha un nome particolare che non posso dire perché è una parolaccia.
Vabbè, non diciamo.
Questa è la cultura, no, della cucina italiana, che nel giro di pochi chilometri con gli stessi ingredienti cambiano nomi, cambia un
come
leggero...
Come racconta ad esempio Gianrico Carofiglio, a Bari, da un lato e l'altro del corso, cambia il modo di parlare, o sbaglio, no? Fra la città vecchia...
Sì, tra la città vecchia e il quartiere murattiano c'è una strada che divide i due quartieri, che si chiama Corso Vittorio Emanuele, e sono due quartieri diversi, ceti sociali diversi, devo dire. Per fortuna prima è come se ci fosse stato un muro ideale, oggi non c'è più da tanto tempo, da quando è stata riqualificata la città vecchia. Prima non si poteva addirittura entrare perché c'erano i clan criminali che sparavano, oggi invece il crimine peggiore è... E la pasta fatta in casa senza le autorizzazioni, nel senso che qualche giorno fa, forse qualche mese fa, il New York Times ha pubblicato in prima pagina pasta crime, facendo riferimento alla mia città e dicendo che è una città dove 15 anni fa gli ambasciatori dicevano di non entrare nella città vecchia perché era pericoloso entrare per gli scippi, perché sparavano. Oggi la cosa peggiore che può capitare è che le signore che fanno la città vecchia non hanno la certificazione prevista dall'Unione Europea.
Devo dire che Bari Vecchia, insomma, che quando si potrà tornare a viaggiare con una certa regolarità, è veramente un esempio di riqualificazione urbana incredibile ed è un posto pazzesco. Poi io avevo i racconti di Antonio Cassano di quando era bambino, quindi diciamo che parto un po' agevolato, ma è veramente un luogo dell'anima, è proprio un posto di una bellezza quasi incommensurabile. Allora, la tradizione, dopo avremo Severino Salvemini che ci dirà di quanto hanno cucinato i professori universitari della Bocconi durante il primo lockdown. Lei è il presidente dell'ANCI, quindi in qualche modo di tutti i comuni italiani. Nella drammaticità, nella tragicità di quello che stiamo vivendo, i comuni, le tradizioni, il tornare a stare a casa, il ritorno a una certa idea, riscoprire certi angoli della propria città, certi rapporti, veramente a chilometri zero, è qualcosa che lei ha sentito in quest'anno così terribile?
Sì, abbiamo imparato a conoscere posti della nostra città o posti vicini alla nostra città che magari non conoscevamo prima, eravamo abituati a viaggiare, a fare le vacanze fuori. Quest'anno le abbiamo dovute fare vicino a casa, abbiamo riscoperto un po' di scorci e di paesaggi che magari non ci eravamo mai soffermati a guardare, e contemporaneamente abbiamo riscoperto anche il gusto di stare in casa, di stare con la famiglia, con gli amici.
Valorizzare la famiglia, non è più un albergo.
Ecco, anche i nemici del lockdown totale, c'era un audio che girava tra i miei concittadini e diceva presso a poco così: sono costretto a stare a casa, sto con la mia famiglia, con i miei figli, mia moglie, vi devo dire, mi sembrano delle brave persone.
Sì, è vero.
Senti, avete fatto un evento recente, ovviamente virtuale, che è quello della cioccolata del sindaco, perché insomma il 6 dicembre a Bari è un giorno speciale, quest'anno è stato comunque celebrato, no? Con la cioccolata calda e con il santo patrono.
Sì, purtroppo la pandemia ci ha costretto a vivere le nostre tradizioni in maniera diversa. Quest'anno abbiamo fatto la pasquetta sul balcone, non potendo uscire di casa perché c'era il lockdown totale, e la festa di San Nicola l'abbiamo fatta senza la processione, con la chiesa con le porte chiuse, però abbiamo voluto mantenere le tradizioni come quella della cioccolata calda, l'abbiamo fatta in maniera virtuale, quindi mi sono collegato con i miei concittadini, abbiamo fatto la cioccolata calda tutti insieme. Poi
ma com'è questa cioccolata calda?
La cioccolata.
Com'è questa latte, cioccolata, sindaco?
Latte, cioccolato, qualcuno usa dei segreti, qualcuno mette la farina all'interno per cercare di renderla un po' più compatta, però le signore della città vecchia che la offrono, quest'anno non l'hanno potuto fare, a tutti i cittadini che arrivano anche da più parti d'Italia il giorno della festa del Santo Patrono, la mattina dopo la messa delle 5, hanno dei segreti che ovviamente non rivelano a nessuno.
Certo.
È molto buono, è molto compatto.
Tra l'altro siete vicini di Santo Patrono, perché San Nicola è il 6 dicembre e quindi, e mentre Sant'Ambrogio è il 7, quindi siete confinati.
Col panettone e Sant'Ambrogio.
Devo dire che Bari è una delle città forse più devote, ma non vorrei dire cose inesatte, però sarei che conosce tanti comuni italiani. Bari è una di quelle città dove il santo è, ce ne sono altre ovviamente, San Gennaro.
Abbiamo fortuna di avere il santo più importante del mondo, perché è l'unico riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Ortodossa,
è
non
vero,
lo dico io,
è
lo
vero.
Dico,
no. E infatti segna anche il vostro legame con tutta quella parte del mondo ovviamente dell'Oriente, del nostro continente. Senta, un'ultima cosa, sindaco, ovviamente un po' di speranza ce la dobbiamo avere, come ci avviciniamo alle feste di Natale. Dal suo punto di vista, lei che parla con tutti i suoi colleghi sindaci, con tutti i problemi quotidiani degli enti locali, dell'economia, che sappiamo ha degli aspetti ovviamente importantissimi oltre a quelli sanitari, che speranza, che idea si è fatto per questo 2021 che sta per arrivare?
Ma rispetto al passato, ai mesi passati, abbiamo almeno un orizzonte temporale certo, nel senso che tra qualche giorno cominceranno ad arrivare i vaccini all'inizio dell'anno, ci vorranno mesi, siamo 60 milioni di abitanti, il primo vaccino che arriva ha bisogno del cosiddetto richiamo dopo 3 settimane, quindi ci vogliono 2 dosi a distanza di 3 settimane, però almeno sappiamo che il 2021 sarà l'anno in cui riusciremo attraverso il vaccino a sconfiggere il virus. Questi altri giorni dobbiamo convivere, soprattutto nei giorni delle feste, nei prossimi giorni dobbiamo stare molto molto attenti ad evitare assembramenti, non è necessario fare i cenoni che abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa, li faremo l'anno prossimo. Adesso abbiamo un orizzonte temporale abbastanza vicino che ci dà la speranza di tornare alla normalità, dobbiamo stringere i denti ancora per qualche giorno e tra un po' il 2020 e il Covid-19 sarà solo un brutto ricordo che ritroveremo nelle immagini o nelle pagine dei libri della storia.
È il grande pesce crudo, perché a Bari è la capitale, per me è la capitale del pesce crudo, c'è una cultura proprio dei crostacei che in pochissimi altri posti d'Italia c'è.
Più che la cultura,
oggi in tanti lo chiamano il sushi alla barese,
è la cultura del pescatore, lì è proprio valido colui che va a pescare, che lo pesca e che ti garantisce il prodotto così buono, così fresco, perché la fresca è la base di quello che è il pesce crudo, non è che hai tanto lavoro da fare, però devo dire che c'è grande passione per quelle persone che sono il primo passaggio e che sono i pescatori.
Grazie sindaco,
grazie
bocca al lupo.
Sindaco,
grande abbraccio ovviamente
alla
sua
giornata,
città,
grazie.
E agli altri
un
sindaci
a voi.
Che hanno passato dei mesi non semplicissimi. Fra poco andiamo, allora ci concentriamo, ci immergiamo nelle cime di Rapa, in senso figurato ovviamente, fra poco.
Mangia come parli, mangia come parli.
Oh, allora andiamo un po' nel diciamo nel cuore del discorso legato alle cime di rapa. Le cime di rapa sono un ortaggio coltivato, ovviamente, soprattutto nel centro-sud. Ti ricordi una settimana fa c'era Cannavacciuolo che ci aveva espresso il suo amore per le cime di rapa? Vabbè. Si consumano soprattutto le infiorescenze, no? I friarielli, i broccoletti, i broccoli di rapa.
Assieme... Ma come sei preparato, Pier?
Beh, io sono un grande studio.
Come le mangeresti tu? Dillo subito.
Io non sono un grande cima.
Sì, perché non le sa cucinare.
No,
è solo
non
per
non
quello che poi quando gliele metto con due spaghetti mangia
la,
anche
la verdura
quelli.
Troppo hard, diciamo qualche problema.
Ma questo non è
hard,
questo è.
No, ma è meravigliosa. Gentile. È una cosa meravigliosa e non è che sto dicendo. Le orecchiette con le cime di rapa le mangio, però.
Te le cucinerò.
Va bene, le orecchiette con le cime di rapa comunque sono fantastiche.
Prezzo al chilo, 2,50 euro, per cui è abbordabilissimo, anche perché in questo prodotto non c'è scarto.
Assolutamente.
Le foglie possono essere usate in un modo, il gambo in un altro, per cui 100% l'utilizzo.
Grande efficienza, e poi ovviamente tutte le preparazioni, soprattutto quelle del sud, no? Quindi la pizza, le conserve, la pasta, si possono usare con le fave, si possono saltare in padella, cioè hanno una duttilità di utilizzo, di impiego che è straordinaria, no?
Assolutamente sì. Poi c'è questa parte un po' amara che è sempre molto gradevole.
E infatti, visto adesso proprio tu mi provochi, parli della componente amara, infatti è usata anche in pasticceria, può essere caramellata, può accompagnare anche delle macedonie, può addirittura in qualche caso estremo completare i gelati, può essere usata col pane tostato, con la crema di cioccolato, insomma è veramente un...
Naturalmente
no?
Con il giusto equilibrio, certo. Perché sennò sembra che stiamo dando i numeri, ma anche nella pasticceria alcune verdure... o molte verdure
no,
possono
certo.
essere utilizzate col criterio giusto, insomma.
Assolutamente, a me lo dici, io sono proprio...
Poi non sono caloriche, per cui forse per quello non ti piacciono.
Va bene, l'argomento okay. Mi sembra così. Allora facciamo la prima ricetta
sì, subito.
Uscendo da questa provocazione, gnocchi alle cime di rapa, stracciatella e uvetta piccante.
Uvetta piccante, allora molto semplice, laviamo, puliamo e tagliamo le 500 grammi di cime di rapa, le facciamo sbianchire, cuocere in acqua bollente salata, le scoliamo. Le frulliamo con l'aggiunta di un pochettino di acqua fredda. A parte avremo cotto un chilo di patate più o meno a pasta bianca. Scoliamo le patate, le sbucciamo, le misceliamo a un tuorlo d'uovo, a 20 grammi, 30 grammi più o meno di grana grattugiato, riserva, 300 grammi di farina e naturalmente la purea delle cime di rapa. Impastiamo naturalmente con delicatezza, componiamo i nostri gnocchi, li cuociamo in acqua bollente salata. Una volta scolati li serviamo con la stracciatella nel centro del piatto e un po' di uvetta che abbiamo ammollato precedentemente e una leggermente insaporita con una polvere di peperoncino. Questi sono i nostri gnocchi.
Allora andiamo, continuiamo. Questo è molto pugliese questa puntata. Sai che la Puglia, i pugliesi dicono la Puglia è lunga, perché è veramente molto lunga. Da fuori non ci si rende conto della distanza che esiste da Foggia a Leuca, tanto per capirci. Andiamo verso l'Usalento, e quindi l'Usulo, l'Umuere e l'Uiento. Andiamo a Lecce, questa città meravigliosa, questa perla assoluta. Andiamo al ristorante stellato Michelin Bros di Lecce con Floriano Pellegrino e Isabella Poti. Come va?
Buongiorno, ciao Luigi, ciao Davide,
ciao Floriano, com'è il Salento in questo periodo? Siamo tutti tutti un po' sofferenti, no?
Esatto, no, però ci diamo da fare anche con il brutto tempo adesso, però ci diamo sempre da fare, sempre.
Senti, i nuovi piatti, i nuovi progetti che avete, la linea che traccerete per la vostra Puglia?
Sì,
per tutti noi anche.
Sul gusto, Davide e Luigi, ci stiamo muovendo sempre su quello che è il nostro processo creativo, quindi la ricerca della memoria palatale, quindi background gustativo del nostro territorio, e lì l'amaro della rapa, in questo caso, con il senapato, che molti dimenticano, ma la rapa ha un sentore di senapato che a noi ci fa morire, anche con i sanapi, no?
Sì.
Che sono un'altra verdura nostra salentina. E poi noi ci stiamo muovendo con Isabella sul sociale, abbiamo fondato una squadra di rugby e poi stiamo per spostare Bros tra circa 2 anni in campagna. Finalmente torniamo da Lecce, ci spostiamo a Scorrano, nel mio paese natale.
Che
e niente,
bello.
Questi sono i progetti nuovi, sì, sempre di più ci stiamo spostando verso quello che è la campagna.
Complimenti, perché giovani che si adeguano, adattano al territorio, soprattutto ritornano, perché tu, se non sbaglio, eri da Barasateghi, insomma, eri in giro un po' per il mondo.
Cioè, tu sei stato nel cuore del centro dell'Europa della grande cucina, perché i Paesi Baschi sono, oltre ad essere bellissimi, sono dal punto di vista enogastronomico un paradiso, no? È proprio l'università europea del saper cucinare, te la riassumo così.
Esatto. Ma noi siamo super contenti anche di essere, sai, noi siamo stati i primi a prendere la prima stella, appunto, del Salento. Siamo stati. Per noi è super importante essere d'amore verso tutti i giovani, a credere nei loro sogni, a non arrendersi mai. E io dico sempre, noi siamo la generazione del fare. Noi dobbiamo per forza dimostrare quello che siamo e quello che vogliamo essere con i nostri progetti e non con le parole.
Ma con il vostro nome, Floriano, scusami, col vostro nome che vi siete creati in questi anni, direi abbastanza in fretta, con la qualità, con la professionalità, la serietà, non ti viene l'idea, è una domanda che facevano a me tanti anni fa, a cui ho sempre risposto no, perché evidentemente sono rimasto anch'io nella mia campagna, non ti viene l'idea di spostarti veramente in una città, non lo so, ovunque, dove tu possa esplodere, magari sotto il punto di vista mediatico e un po' meno secondo quello che è la tua idea?
Guarda Davide, io dico sempre una cosa, che non bisogna farsi prendere a schiaffi da nessuno. Noi abbiamo fatto una scelta chiara, che era quella di essere gli artefici del nostro destino, quindi proprietari di quello che facciamo. E se noi adesso arriviamo a fare arriviamo a fatturare a 6 zeri, è perché noi fin da subito ci siamo prefissati l'obiettivo di essere i padroni di noi stessi, di quello che noi facevamo, e quindi anche del nostro territorio. Dicevo ai miei ragazzi, lo hanno potuto fare gli altri, lo possiamo fare noi. E l'importante era formarsi fuori, l'importante è essere consapevoli. La consapevolezza è il primo passo per il
Infatti,
successo.
Infatti questo è un bel messaggio per i giovani. Grazie. Mi fa molto piacere sentirlo da te, che sei molto
Davide,
giovane.
Come tu, perché io sono cresciuto con te, con Massimo, vedendo Andrea, Carlo, è l'identità. Al giorno d'oggi tu non puoi spaccare nel mondo di oggi se tu non hai una forte identità. Certo. Io dico sempre ai ragazzi miei, lo dico sempre a me stesso, identità contro qualsiasi tipo di omologazione culinaria.
Bravo, questo Fantastico. Mi piace molto. Io ho Fantastico. Due domande per te, però se vuoi le chiudo in una. Allora, uno è il Salento, perché appunto la Puglia è lunga, no? Per esempio, se penso a Bari, penso all'università del pesce crudo, no?
Puglia, infatti.
Ecco. Se penso al Salento, penso invece a una ricchezza soprattutto di erbe, di sapori, di terra molto forte.
Esatto.
Vorrei che tu mi raccontassi qualcosa del Salento e poi mi dicessi perché tu hai lavorato in dei posti incredibili, hai lavorato da Surmendi, che insomma è un tristellato, se non sbaglio, no? Non lontano da Bilbao, hai lavorato da Martin con questo chef di San Sebastiano, che è Barasateghi. Che hanno di speciale? Perché si è creata, secondo te, nei Paesi Baschi si è creata questa concentrazione di gusto e di grandi ristoranti stellati?
Io penso che, allora, il Salento, una delle grandi cose che ha il Salento è proprio appunto il gusto identificativo di questo territorio. Noi portiamo avanti da tempo, da 5 anni a questa parte, che noi quest'anno a gennaio compiamo 5 anni, il rancido contro qualsiasi tipo di omologazione. Io quando ho aperto Scorano ci siamo fatti una domanda importantissima: perché uno da New York deve venire a mangiare nel nostro ristorante piccolo a Lecce? E noi ci siamo detti: identità, gusto, un gusto che non può trovare a New York, e quindi la ricotta scante, il grasso ranciduto dei salumi, e quindi stiamo portando avanti questa identità e questo forte pensiero legato al gusto. Per il resto io anche mi faccio una domanda da tempo, e ho cominciato a mettere i puntini, no, su quello che è il mio pensiero. Io penso che loro innanzitutto abbiano un'altra cultura legata a quello che è il food e la politica di fare cibo, e quindi loro, da villaggio appunto di pescatori, con Omar Yardak, che è stato il primo tristellato spagnolo, hanno cominciato a lavorare insieme, ma hanno lavorato sempre di gruppo, di squadra. Loro magari tra di loro possono avere anche dei dissidi, ma appena escono fuori dai confini spagnoli sono una grande armada. la grande armada li chiamo io,
perché c'è la squadra all'interno, perché c'è, esatto, la squadra
posso,
all'interno.
Posso dire che c'è un'analogia calcistica, perché una cosa che forse non tutti sanno è che esiste sicuramente una rivalità quando c'è per esempio il derby fra Real Sociedad e Athletic Bilbao, ma in realtà, e credo che assolutamente Floriano ce lo potrà confermare, poi lì prevale il senso di unità fra le diverse squadre dei Paesi Baschi, c'è l'Eibar, poi esatto, c'è lo Osasuna, che se poi c'è tutto il discorso fra Navarra e Paese Basco, quindi voglio dire è più importante quello, e quindi il tifoso dell'Athletic Bilbao quando la Real Sociedad gioca contro le grandi, il Barcellona, il Real Madrid e le altre squadre, tifa per la Real Sociedad e viceversa, è un po' così, cioè sono molto uniti al loro interno.
Esatto, e poi loro fanno squadra, ma su tutti i fronti, io non parlo solamente di chef, io parlo anche di lobby, parlo di giornalisti, parlo di persone influenti, loro fanno fronte su varie situazioni, ed ecco, quindi loro si presentano in maniera compatta e coesa, come una buona mischia di rugby.
Fantastico. Calcola, Floriano, tu stai vivendo questo grande periodo della cucina italiana e della ristorazione, sì, degli chef italiani. Calcola che quando, sì, io iniziavo in Italia, probabilmente si contavano sulle dita di una mano gli chef che cominciavano a fare il cambio generazionale, per cui siamo, sì, probabilmente ancora un filino indietro, ma secondo me con le nuove generazioni, con quelle che saranno future, la tua che è già attuale, secondo me l'Italia, soprattutto con quell'idea di identità che tu stai dicendo, l'Italia arriverà sicuramente a fare grande, grande gioco di squadra.
Sì, Davide, io posso aggiungere solo un'ultima cosa. Sì, e poi grande consapevolezza, Davide, anche dei nostri mezzi. Io, certo, parlavo con Isabella, la mia compagna, parla 5 lingue. Io dicevo, lo so il tuo lavoro, noi seguiamo molto il tuo lavoro, il lavoro che fai sulle scuole alberghiere. Noi non possiamo continuare a crescere ragazzi, Davide, che non sono pronti ad affrontare il nostro ruolo, il ruolo dei nuovi chef in questo contemporaneo. Adesso noi cresciamo ragazzi che appena finiscono le scuole alberghiere non sono pronti ad affrontare il nuovo ruolo che ha lo chef nella nostra società, non sono in grado, non sanno di management, non sanno di comunicazione. Invece adesso il nostro ruolo è cambiato, dobbiamo riuscire a comunicare questo e a formare questi ragazzi in maniera che possano competere con i loro coetanei in giro per il mondo, gli australiani, gli americani, i sudamericani. Ecco, io questo quando parlo con i miei ragazzi dico sempre: parlare più idiomi, parlare più lingue, sapere di tutto, di comunicazione, di management, certo, e di fare impresa.
Assolutamente.
Bene, senti, grazie dei tuoi spunti e complimenti a voi.
L'Ormaondo un po' fuori Bilbao, ho fatto un viaggio 2 stati fa meraviglioso in macchina fino ai Paesi Baschi, una cosa
bellissimo,
incredibile. Vabbè, Ghetaria, adesso non voglio, vado a memoria, posti fantastici, ma anche grazie. il Salento, anche non vedo l'ora, cioè, perché poi quest'anno con questo lockdown, al di là di tutti gli aspetti drammatici ovviamente, perché questa è stata una tragedia totale, però questo stare chiusi penso che ci farà venire poi, quando sarà possibile, una voglia di viaggiare, di girare il mondo, di tornare a esplorare, perché,
esplorare magari l'Italia,
perché l'Italia
soprattutto,
sai che benedico il mio lavoro di telecronista, perché mi piace la matti del lavoro che sognavo da bambino, ma anche perché mi regala la possibilità di girare l'Italia e l'Europa praticamente tutte le settimane, ed è meraviglioso. Ci fermiamo, poi torniamo fra un attimo.
Mangia come parli.
Allora, continuiamo il nostro spazio sulle cime di Rapa, dopo questo viaggio fra Salento e invece Paesi Baschi che abbiamo appena fatto. Fra l'altro c'è anche la Rapa Leccese, poi magari ne parliamo. Ma intanto il Black Code.
Cos'è?
Raccontalo,
tu lo conosci, lo mangi,
è un
tu
pesce,
sei innamorato, sei
il baccalà.
Baccalà.
Black Cod Confit e cime di rapa al curry e datteri. Cioè, riuscire a leggere questo piatto, arrivare alla fine fra Black Cod Confit e curry, praticamente alla fine già no, il più è fatto.
Floriano diceva tante lingue che possono creare un equilibrio nel gusto. Allora, Black Cod è naturalmente lo stoccafisso, io in italiano possiamo chiamarlo anche il nasello, prendiamo anche un buon nasello italiano, va benissimo, sfilettato, lo immergiamo in 1 litro di olio di semi di girasole a 57 gradi, lo lasciamo fare confì, quindi una cottura lenta nel grasso, per più o meno una 20ina di minuti, lo lasciamo in un angolo. Poi prendiamo le foglie delle cime di rapa, le facciamo sbianchire leggermente in acqua bollente salata, le scoliamo molto al dente, le asciughiamo per bene e poi in un altro padellino con un aglio in camicia, un goccio di olio, le facciamo saltare velocemente perché rimangano verdi, croccanti e soprattutto profumate. Saliamo leggermente, terminiamo il piatto mettendo al centro il nostro pezzo di black coat o nasello, scolato, asciugato per bene, un grammo di polvere di curry sopra, nella parte superiore di questo pesce, e 30 grammi di datteri tagliati a piccoli pezzi con le foglie della nostra cima di rapa saltata in padella.
Beh, non mi sembra male, non mi sembra assolutamente male tutto questo, come non è male nemmeno lo Spazio News. Vai! Allora, Istat, quindi dati ufficiali, il Covid ha di fatto tolto la carne a tavola e le macellazioni ne hanno risentito, meno 19%, e come sempre, insomma, poi c'è un effetto sui prezzi per gli allevatori, il prezzo di vendita è crollato addirittura sopra il 60%, un calo del 63,4%. Secondo l'Istat, parliamo del primo semestre 2020, quindi con un bel pezzo di lockdown dentro, le macellazioni dei bovini sono diminuite di quasi il 18%, quelle dei suini del 20% rispetto al primo semestre del 2019. Quindi lo stesso semestre, e ovviamente anche sull'import c'è stata una crisi da questo punto di vista, un impatto nel primo semestre del 2020, infatti è diminuita sia l'importazione di bovini e bufalini, sia pure in misura minore, poi quella dei suini in maniera invece importante, mentre è aumentato l'export sia dei capi bovini e bufalini che dei suini, e questo è un dato incoraggiante, il crollo dei prezzi, questo è evidente, addirittura oltre il 70% per quanto riguarda il nord Italia, mentre nel centro-sud meno del 50%, ma qui ci può essere stato anche l'effetto lockdown, che nella prima ondata del virus è stato sicuramente più forte, si è fatto sentire sicuramente di più al nord che al sud. Poi effetto tiramisù, e qui ci riaddolciamo la vita, perché per il mascarpone c'è un boom di esportazioni, più 20% in Francia e Germania. In Italia si producono 100.000 tonnellate di mascarpone per un business da 450 milioni, e insomma questo è un prodotto che piano piano si sta veramente imponendo.
Devo,
no?
Dire che è una bella cosa, a parte che i francesi lo chiamano tiramisù, quasi un po' il bergamasco milanese. Però ha preso, mi fa piacere perché il mascarpone ha preso il posto in tanti ristoranti del fromage blanc, che è un prodotto eccezionale, più acidulo del mascarpone, ma con una cremosità importante. Per cui questa è una bella notizia.
Perfetto, c'è un giro d'affari da 450 milioni di euro. Lo scorso anno la crescita era stata del 6,5%, e dopo questa crescita. Dopo questa crescita c'è stato l'aumento del 15% nei primi 8 mesi del 2020, con delle punte del più 20% in Germania, Francia, Belgio e Inghilterra, che sono ovviamente mercati molto importanti. E poi la GDO, la grande distribuzione, lockdown e chiusura di ristoranti e bar spingono le vendite di vino nei supermercati. Secondo l'IRI, infatti, che ha fatto questa ricerca per Vinitaly, nei primi 10 mesi del 2020 c'è un aumento del 5,3% in volume e del 6,9% in valore. Il fatto che il valore sia più del volume vuol dire che è cresciuta la media di prezzo, e quindi questo significa probabilmente anche una, insomma, comunque il fatto che il mercato tiene e che magari c'è anche la ricerca di vini un pochino più pregiati. Infatti sono cresciute del 13,6% le vendite dei vini di categoria medio-alta, e quindi della fascia di prezzo fra i 7 e i 10 euro, mentre quella dei prezzi un pochino più bassi è cresciuta un po' meno. Insomma, questi sono tutti i numeri, si beve e inevitabilmente nei supermercati si compra il vino, perché in qualche modo dobbiamo consolarci nelle nostre case di tutte le chiusure, di tutte le inquietudini che quest'anno ci sta portando. E poi andiamo con il nostro ospite che sta per arrivare, che è Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, perché insomma è un 2020 importante e stellato anche per voi. Qui io sono vicino a un bistellato, che è il più signor verde. Oldani, con due stelle più la stella verde, ma anche a Montalcino si festeggia. Ciao Fabrizio.
Sì, ben trovati e un saluto. Ciao Fabrizio. A chi ci segue e ci ascolta.
Allora, che cosa è successo dopo 11 anni a Montalcino?
È nata una stella cometa. No. È stato effettivamente un risultato che nessuno, neanche loro, si aspettavano. Per noi è stato realmente un bel risultato. Montalcino è un territorio importante dove si mangia bene, oltre a bere bene, biodiversità, prodotti che nel solo vino, a zafferano, olio, formaggi e tante altre leccornie, mancava un ristorante stellato.
È
quello che tutti ci aspettavamo e che tanti ci dicevano: bravi, però vi manca, come ad esempio quando si parla delle Langhe, grande vino, grande territorio con tanti ristoranti stellati. Finalmente è arrivata anche la stella, è arrivata anche a Montalcino e noi ne siamo oltremodo orgogliosi. Oltretutto è un'azienda importante, un'azienda che dai primi anni 80 è partita con la produzione di Brunello, si è ben inserita, è lavorato bene, costruito bene, è andato a braccetto con tutti gli altri produttori, pur essendo un'azienda molto grande. E bene, non c'è che da dire altro.
Molto molto bene, molto molto bene. Tra l'altro in quell'occasione mi fa molto piacere dire che Matteo Circella della Brinca è stato eletto miglior sommelier d'Italia, lo dico con affetto, insomma non ci vado da tanto tempo alla Brinca, ma è un mio posto del cuore, è un ristorante fantastico, di cucina di terra ligure sopra le colline di Lavagna, è veramente un paradiso proprio della cucina di terra. State facendo anche delle cose...
Scusa, sì. Io ho imparato che ne vuol dire nord-est, io quando ho letto ne ho detto, ma questo
punto, come stiamo andando?
Puntini, 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 ma dov'è?
Senti, poi c'è questa cosa del pegno rotativo che è molto importante, no? Che è un'altra iniziativa utile.
Allora, il consorzio chiaramente è un ente di tutela, ma in questo caso si è spesso anche parlando con, trovando banche interessate a finanziare i bisogni dei nostri associati, ci siamo mossi con più banche, l'ultima, il pegno rotativo abbiamo firmato con il Monte dei Paschi di Siena, che va ricordato, al di là delle sue vicissitudini che sta attraversando, è stata proprio la banca del territorio, che negli ultimi 40 anni ha dato soldi alle aziende che iniziavano a partire, le ha sostenute, e anche in questa volta, in questo caso, il Monte dei Paschi non si è tirato indietro. Pegno rotativo dove le aziende mettono in pegno il vino che hanno in cantina con un valore che viene stabilito dal preziario della Camera di Commercio, c'è un ente che è Valor Italia che certifica che il vino è in cantina, si può seguire oggi dai registri telematici i movimenti eccetera, garantiscono, e questo è il pegno che l'azienda dà al Monte dei Paschi, finisce un'annata perché l'ha venduta e automaticamente entra l'altra annata che viene vendemmiata.
Certo. Bene, meccanismo interessante che credo dia grande respiro, no, a tutto il vostro settore. Fabrizio, io ti ringrazio e complimenti. Verrò a Montalcino appena sarà possibile con grandissima gioia, perché insomma è uno di quei luoghi ovviamente iconici della cucina e della cultura italiana. Ci fermiamo solo per un attimo, poi SS Soldani, altra ricetta. Abbiamo anche Severino Salvemini che sta per arrivare, il nostro amico, fra poco.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, stiamo per andare con gli SS Soldani con la ricetta, fra un po' arriva anche Severino Salvemini. Io vorrei... partiamo con gli SS Soldani? Va bene, andiamo,
sì,
vai, vai,
siamo, SS Soldani,
vai.
SOS Soldani.
Allora, Alessandra?
Alessandra dalla Virginia, dalla Virginia.
Ciao chef, sono Alessandra, vivo in Virginia, negli Stati Uniti. Volevo sapere cosa posso utilizzare in sostituzione del lievito di birra, che qui praticamente non esiste perché utilizzano soltanto il lievito secco. Hanno due tipi di lievito secco, quello che chiamano instant yeast, quindi il lievito istantaneo, e quello che chiamano l'active yeast, quindi presumo sia il lievito attivo. Mi chiedevo quale fosse la differenza tra i due, se c'è una differenza, e anche nel caso... qual è, diciamo, il dosaggio giusto che dovrei utilizzare affinché corrisponda al lievito di birra per quando faccio la focaccia? Grazie mille.
Mi sono innamorato.
Il lievito secco è comunque un lievito che si può utilizzare, anzi forse è più pratico da utilizzare. Non so per quale motivo non esista il lievito di birra lì, però probabilmente Active Yeast è quello per i dolci, cioè la baking powder, quello che chiamano poi baking powder, che aiuta nei lievitati dei dolci, e invece il lievito istantaneo, l'instant yeast, è quello più simile al lievito di birra. Ma a prescindere da tutto questo, io consiglio di provare a fare una lievitazione naturale mettendo farina, acqua e un pH acido di frutta, un succo di una mela o un succo di limone, e quindi cominciare quello che chiamano lievito madre, cominciare una lievitazione del genere, visto che ahimè in questo periodo anche un po' di tempo da passare in casa. Sì.
Tra poco parleremo di quarantene. Clelia da Roma.
Ciao chef, una curiosità: in questi giorni vedo un sacco di servizi in TV sui panettoni. Come mai nella preparazione li mettono a testa in giù? Grazie.
Ma è molto semplice, perché, e devo dire che molti me lo chiedono anche al ristorante quando vedono che li cuociamo e li leviamo dal forno, giusto per mantenere quella forma e mantenere anche la parte soffice, perché così facendo, capovolgendoli, tengono la loro forma iniziale, per cui non si appiattiscono, diventano, come dicono in milanese, gnocchi.
Gnocchi un po' secchi, no? A chi diamo il libro?
Lo diamo, sicuramente Alessandra dalla Virginia. Molto, molto tecnica questa domanda sul lievito.
Glielo spediamo molto, molto volentieri. Il libro, che ricordiamo, è uscito ormai, sta andando molto bene, con le ricette dello chef Oldani.
E con i viaggi di Pier Luigi Pardo.
Sì, col vino, insomma, tutti e due sono stati
un bel successo. Siamo molto felici di
trovare in edicola, in libreria, eccetera. Anche se c'è chi prova a fregarti il posto, anche su Amazon, c'è chi prova a fregarti il posto, perché Severino Salvemini, che insomma.
Grande professore.
Ecco, professore, amico, la tabiella, insomma, Bocconi, management, eccetera, eccetera. Che cosa si è inventato? Si è inventato questo libro. Ciao Severino, come stai?
Ciao Severino.
Ciao Pier, benvenuto. Ciao Davide, come state? Bene.
Bene. Allora, la nostra quarantena, che ti sei inventato? Spiega, di, vai, forza.
Ma questo libro è un libro che è stato fatto insieme ai colleghi della nostra università. Il Covid del primo lockdown ci aveva colpito, che eravamo nel secondo semestre didattico, di punto in bianco tutti siamo andati a fare la lezione a distanza, e quindi tutti i docenti hanno raggiunto le loro famiglie, i coniugi, i figli, i nipoti, i genitori, eccetera, chi in Italia, gli italiani, e chi stranieri, eravamo in tanti, in Scandinavia, negli Stati Uniti, in India, eccetera. E quindi alla fine di marzo, in quel periodo diciamo molto triste e molto inquieto, dove negli occhi avevamo le immagini dei camion di Bergamo e nelle orecchie le ambulanze di Milano, decidiamo a un certo punto di fare un aperitivo un sabato sera alle 18. Ci vediamo tutti in call e alziamo il bicchiere e ci rendiamo conto che la maggioranza di noi è in cucina a cucinare. E non solo gli italiani, che come sappiamo sono appassionati di cucina, ma anche tutti gli stranieri, che poi in parte erano italianizzati da questo punto di vista, che davano la stessa attenzione al cibo tradizionale. E allora a me e al mio collega Alfonso Gambardella e Paola Cillo è venuto in mente di fare questo libro. Abbiamo raccolto velocemente tutte le ricette che in quel momento venivano cucinate, piatti tipicamente italiani, proprio di grandissima tradizione, o anche piatti di tradizione straniera, e abbiamo fatto questo libro che si intitola La nostra quarantena, le ricette del Dipartimento di Management dell'Università Bocconi in epoca
e
di
E tu hai fatto, oggi questa è una puntata molto pugliese, con la cima di rapa, grande protagonista, tu hai fatto la focaccia pugliese, tra l'altro. Com'era
la
tua focaccia
pugliese? Io faccio la pugliese perché è la mia tradizione della mia famiglia, che viene da Molfetta, e quindi...
E com'è questa focaccia pugliese? Dacci la ricetta, dai, facci sognare.
La focaccia pugliese, adesso avete appena parlato di lievito, quindi... lievito di birra, patate, farina bianca, farina integrale, quella vera, proprio quella che si va a prendere dal panettiere, si impasta, poi quando si lascia lievitare molto, anche 3 ore per farla diventare bella bella solida, e poi a un certo punto molto molto calda il forno, abbondantissimo olio, pomodori, sale grosso e origano.
E qui ho una foto che faccio vedere a Oldani.
Bisogna mangiarla possibilmente al mare intorno a mezzogiorno.
Ah, mamma mia, che bello! E questo viene tutto da nonna Maria, no? Che
viene tutto da nonna Maria,
e,
sì.
E ricorda questa meravigliosa saldatura che c'è nella tua vita, nella vita di tante persone fra nord e sud, insomma, che
e Severino, tu sai che cucina molto bene, anche fine dining,
l'olio e la cultura del burro.
Assolutamente, cultura dell'olio e del burro, sono perfettamente d'accordo. Va bene, senti, che è bella, è bellissima questa cosa. Fra l'altro c'è la Cristina Bauerman che ha fatto la prefazione, quindi
ha fatto una bella prefazione. Il libro è edito da Egea e si può ordinare ovviamente online su Amazon e su altre cose online.
Fantastico. Complimenti, io l'abbraccio, Salvemini, l'abbraccio.
Complimenti.
Ci vediamo presto, spero. Spero dal vivo.
A presto, ciao.
Spero dal vivo, grazie, ce lo meritiamo. Va bene. E quindi, insomma, abbiamo fatto, abbiamo ancora ricette. Sì, abbiamo la frittata con cime di rapa, primo sale e menta. Vai.
Molto semplice, puliamo e laviamo 500 grammi di cime di rapa in acqua bollente e salata, le scoliamo e le facciamo insaporire in padella con 30 ml di olio extravergine di oliva. Per la frittata è semplice, più o meno 8 uova da 60 grammi l'uno. Li rompiamo, li aggiustiamo di sale con pochissimo sale fine, 100 ml di panna liquida. Una volta che li avremo ben sbattuti, li mettiamo in padellini che avremo preriscaldato. Io normalmente faccio la frittata a monoporzione in padellini da 9 cm circa, poi si può fare anche nella padella più grande. E la particolarità di questa frittata è che facciamo appena scaldare il padellino sul fuoco o su una piastra a induzione, con una noce di burro aggiungiamo le nostre uova e le mettiamo a forno ben caldo, 240-230 gradi di forno, per più o meno 7-8 minuti. Avrete il risultato di una frittata quasi a soufflé, molto tenera, che naturalmente leviamo dal forno, giriamo nei nostri piatti e li serviamo immediatamente con queste cime di rapa molto croccanti e poi un po' di primo sale grattugiato al momento, molto tenero, per cui è formaggio, uova, quasi un piatto completo.
Beh, mi sembra...
Anzi, manca l'ultimo tocco, menta, le foglioline di menta magari tagliate fini fini per dare un po' di freschezza.
Beh, mi sembra fantastico. Senti, amico mio, ci stiamo avvicinando al Natale, non mi sfugge nulla.
Siamo quasi e...
Sarà diverso, insomma, speriamo che possa comunque regalarci delle soddisfazioni e speriamo magari che sia un Natale che ci faccia di grande ripartenza, no? Di grande introspezione,
di preparazione
ci
alla ripartenza.
I valori veri,
per cui sempre stando naturalmente a quelle che sono le regole che ci diranno,
anche perché insomma dovrebbe mancare poco, o comunque non più tanto tempo, dovremmo avere un orizzonte un pochino più certo davanti a noi di speranza per il 2021, speriamo. Va bene, è bello, ho chiuso in maniera malinconica la puntata sulle cime di rapa, insomma, voglio dire, che della quale ci siamo divertiti molto. Io l'abbraccio, Dani.
L'abbraccio anch'io, tanto siamo tamponati tutti.
Sì. Per cui no, l'abbraccio
virtuale, non t'avvicinare. Però, vabbè.
Grazie, alla prossima. Grazie. Poi durante tutto il periodo natalizio ci sono anche vari appuntamenti durante la giornata, alle 20, alle 20 e 30, insomma, seguite il palinsesto ovviamente di Radio 24. Ciao.